quando c'è l'8 settembre, convinco che io devo fare il partigiano, cerco, trovo una pista che mi porta a professor Basso, fratello di Lelio Basso, membro delle brigate Giustizia e Libertà. E io allora, il giorno che compio 16 anni, il 20 febbraio, per combinazione, entro in una di queste brigate, la brigata Rosselli della seconda divisione Giustizia e Libertà, il cui mio comandante, che subito conosco, si chiama Stefano, e dopo la guerra scoprirò che si chiama Bruno Trentin, che diventerà poi segretario della CGIL. Ecco, così io entro nella resistenza.
E lì scelse un nome di battaglia, di copertura?
Il mio nome è Lupi, una leggera deformazione di Luigi Pestalozza, Lupi.
Ci può ricordare qualche fatto, insomma, della sua attività in quella formazione?
Ma voglio cominciare quasi subito, una cosa di marzo, per un aspetto di cui non si parla mai. Noi partigiani armati eravamo a Milano, da come io ricordo, poco meno di 800, 780 mi pare, poi c'erano i partigiani che non erano armati, ma insomma partecipavano attivamente. E i fascisti tedeschi erano 11.000, i padroni della città però eravamo noi, perché loro non sapevano cosa facevamo, dove lo facevamo, a che ora, prima sempre dell'oscuramento, perché era raro che noi facessimo azioni notturne, e infatti ne ho fatte soltanto tre, perché volevamo. E voglio però una cosa che ci dava non tanto tranquillità, ma coscienza critica più che mai attiva in senso antifascista, era la sensazione evidente della solidarietà del popolo nel caso milanese. Allora voglio cominciare da un episodio meraviglioso, indimenticabile nella mia vita, non soltanto di partigiano, ma di cittadino antifascista. Nel marzo del 1944, come probabilmente sapete, c'è stato quel grande sciopero generale, e capirete perché dico, tranvieri e autobus, guidatori d'autobus compresi. I tram hanno cominciato fermi, e noi avevamo tutte le brigate di tutte le formazioni partigiane, pattugliavano la città in maniera naturalmente occulta, però la mia brigata aveva il compito di pattugliare 22 marzo e di Torri. Quindi io con i miei compagni andavo su e giù per vedere se succedeva qualcosa, se c'era bisogno di un intervento armato, in questo caso casino, lasciatemi dire. E la cosa straordinaria però che voglio ricordare è che verso le 10, le 11 qualche tram comincia a circolare, perché lo guidano i fascisti, i membri delle criminali Muti, Decima Mas, Resega, tutte insomma le formazioni fasciste. Ma si fermano, noi eravamo lì che ci vedevamo, aprono le porte e nessuno, se non uno su 272 di quella cifra, ma perché veramente erano pochissimi che salivano, e loro, i fascisti in divisa, che urlavano «Salite, tutto funziona regolarmente!» E era una cosa indimenticabile. Dall'alto dei miei 86 anni io ce li ho davanti agli occhi con quell'emozione di non di gioia soltanto, ma di convinzione accresciuta antifascista. La gente, i milanesi, donne, uomini, bambini, vecchi, giovani, camminavano lungo i marciapiedi mentre gridavano i fascisti «salite, salite», guardando avanti e facendo finta che i tram non esistessero. Questo era stato il primo segnale che ho avuto del sostegno che ci veniva dal popolo milanese. C'è una cosa che riguarda le donne di cui non si parla mai, come hanno partecipato alla resistenza. I gruppi di difesa della donna anche a Milano sono stati di un'utilità, perché se uno veniva ferito bisognava che ci fosse un medico disposto a curare un partigiano, e loro cercavano i medici che, senza fare i partigiani, erano però antifascisti e rischiavano di curare un partigiano. Ma però soprattutto c'era il problema dei partigiani a Milano che non erano di Milano e quindi non avevano una casa, e allora loro organizzavano. Milano è stata soprattutto incendiata, anche bombe dirompenti come casa mia, per cui erano case svuotate dall'incendio ma con le cantine che funzionavano, e dentro lì loro facevano i dormitori. In più voglio dire soltanto che io non ho mai dimenticato la mia compagna Anna, che era un'operaia della Brown Boeri. Noi facevamo i disarmi non soltanto per armare noi, ma perché ci preparavamo, avevamo delle basi in tutte le fabbriche, ad armare le fabbriche, perché sapevamo che nella ritirata poteva esserci che i nazisti distruggessero tutte le fabbriche. E allora avevamo dei depositi di armi e poi via via li distribuivamo nelle fabbriche. E l'Anna aveva il compito, finiva alle 5 di fare l'operaia, aveva una bicicletta da uomo, una valigia, andava in uno dei depositi, caricava la valigia di armi e le portava ai compagni delle fabbriche che facevano il lavoro clandestino di preparare le riserve di armi. Una volta prende dentro con la ruota della bicicletta una rotaia del tram, cade, si apre, viene arrestata e poi muore a Flossenbürg in Germania. Per me è indimenticabile, però sapete perché questa donna, come tutti gli operai, erano pochi quelli che avevano la quinta elementare, avevano la terza elementare, ma aveva una coscienza antagonista di cambiamento della storia, dei rapporti sociali, della cultura, eccetera, per cui rischiava e ha rischiato fino alla morte, mentre professori di università, ai quali ho pensato in un'altra occasione, si iscrivevano alla Repubblica Sociale Italiana, al Partito Fascista, per mantenere il posto di docenti di università. L'altro episodio, volevano dirne altri che mi ero appuntato, questo episodio riguarda ancora le donne. Dunque noi avevamo l'ordine, non noi della nostra brigata, tutti i partigiani a Milano, di portare in giro per Milano le armi solo quando facevamo delle azioni. E quindi il giorno prima il comandante ci diceva: domani facciamo questo e quest'altro, e io e altri 7 compagni della mia brigata avevamo il deposito delle nostre pistole, o al massimo pistol machine, nel casino di via Fiorichiari, perché la maîtresse era una compagna. E lì io avevo 16 anni, massimo 17, quindi non avrei mai potuto entrare in un casino, però entravo ed era strapieno naturalmente da orrendi fascistoidi della decima massa, e lei, ci conoscevamo, si accomodi, la chiamo quando è il suo turno. Allora io mi sedevo in mezzo a questi fascisti, io come i miei compagni, i miei 7 compagni, ci alternavamo, e poi dopo 10 minuti, ecco, adesso è il suo turno, l'accompagno, e usciamo, e mi portava in una stanzetta dove lei teneva le pistole. Mi dava la mia pistola, io stavo in quella stanzetta un quarto d'ora, 20 minuti, il tempo di un casino, di un'operazione di casino, poi ritornavo, è stato soddisfatto, sì, è andato molto bene, mi fa piacere, fingevo di pagare, spero di rivedermi, ma certo che ritorno, rivederci, era molto divertente questa pantomima. Però anche qui accidenti, per non dire una parolaccia, io ho sempre pensato che questa donna che sapeva che se veniva beccata era immediatamente fucilata, faceva questo lavoro a rischio mortale.